Ecco, a questo punto torniamo sull'ordine del giorno. Grazie al dottor Delindati, che per questa sera ha finito.
No, no,
no, no. Ah, non ha finito?
È
l'assistente. A questo punto leggiamo il punto numero 4, che è adempimenti comunali previsti dalla legge regionale numero 18 del 2019, avente per oggetto misure di semplificazione e incentivazione per la rigenerazione urbana e territoriale, nonché per il patrimonio edilizio esistente, modifiche e integrazioni alla legge regionale 12/2005, legge per il governo del territorio ed altre leggi regionali, individuazione degli immobili di cui all'articolo 40 bis, comma 1 della legge regionale 12/2005, SMI ed esclusione di ambiti del territorio comunale dalle disposizioni di cui ai commi 5 e 10 del medesimo articolo 40 bis. La parola all'ingegner Bertocchi. E il sindaco magari illustra.
No, era
prima.
Solo per dire che per quanto riguarda questi punti che riguardano appunto la legge 18, la legge regionale 18 che riguarda la rigenerazione, che è volta appunto al risparmio energetico. Stata fatta anche al Senato, abbiamo in atto appunto una revisione appunto della legge di rigenerazione, sono punti molto tecnici che anche in passato, io mi ricordo in Consiglio Comunale, quando si entrava nel merito di argomenti che riguardavano i cambiamenti e l'urbanizzazione, abbiamo fatto sempre ricorso al nostro consulente per quanto riguarda l'urbanistica, e quindi anche questa sera l'abbiamo invitato appunto a illustrare questi punti, anche perché qualora ci fossero delle domande molto tecniche, almeno siamo in grado tutti di capire in modo chiaro quelle che sono le modifiche all'ordine del giorno. Prego, ingegner
Bertocchi.
Grazie, buonasera a tutti. In realtà devo dire che probabilmente anche con le vostre domande riusciremo a porre magari qualche step in avanzamento su un tema, quello della rigenerazione urbana, che è un tema decisamente nuovo, ovvero stiamo familiarizzando tutti col concetto di rigenerazione, resilienza, sentiamo queste cose nelle notizie di ogni giorno, negli stimoli che ci vengono forniti, ovviamente non sono facili da calare nelle realtà territoriali, perché è una sorta di inversione di marcia rispetto a quello che è avvenuto negli ultimi 30-40 anni, dove siamo sempre stati abituati a pensarci a crescere recuperando spazio fuori da quello che era il contesto urbano. Questo è valso tanto per la nostra funzione principale, che è quella del risiedere nelle nostre comunità, tanto per le funzioni legate al lavoro, quindi sotto ogni profilo primario, secondario, terziario, perché non è mancato nulla a nessuno. E questa legge, che è datata 2019, ma porta con sé anche l'incrocio con un periodo, quello pandemico, molto particolare, è una legge che ha spostato una scadenza su una serie di adempimenti. Allora, uno dei quali vi è stato illustrato prima dal collega, l'ingegnere Delindati, in merito al recupero dei piani terra, dove in realtà faccio solo una specificazione sul recupero di piani terra. È un articolato importante che forse può aiutare più nei centri storici, dove abbiamo ancora questi edifici con queste altezze intermedie, altezze interne che non raggiungono i 2,70, perché il principio di deroga è sempre legato al tema di 2,40. Se dal DM del 75, se non ricordo male, che ha stabilito che l'altezza interna delle nostre abitazioni deve essere 2,70, ma se vi guardate in giro, fuori da quelle epoche, le altezze sono le più diverse, alcune più basse, alcune più alte. Detto ciò, quindi, non sarà, secondo me, è una norma che va di fatto a colmare un gap che era rimasto aperto. Io vi parlerò dell'articolo 40 bis, come correttamente ha aperto sul punto il Presidente del Consiglio. Però, se mi è consentito, Presidente, toccherei tutti gli argomenti che riguardano la rigenerazione, così che poi potete andare a ruota. Io sono qui disponibile per le domande, ma lo aprirei in maniera generale per spiegarlo un po'. Per non...
Anche gli altri punti, voglio dire, perché così...
Sì, sono tutti collegati, esatto. Ma no, lo può fare dopo, tanto credo che ne siano alcuni.
Perché se non da approvare uno.
Sì, 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 esatto, però io faccio una...
Esatto,
esatto, grazie. Allora, con il 40 bis, che peraltro è un articolo che è stato modificato in Consiglio regionale, se non ricordo male, il 15 di giugno, perché ho qui il progetto di legge 168 approvato con gli emendamenti, il 40 bis è un articolo di una portata notevole, perché dà la possibilità di poter intervenire su quegli edifici che hanno però particolari tipi di criticità. La norma su questo è stata molto ben ponderata. L'articolo 40 bis è un articolato che consente di intervenire su quegli edifici dismessi da almeno 5 anni che hanno particolari criticità, e ve le leggo perché non è sufficiente che un edificio sia brutto o dismesso, ma deve avere anche questo tipo di peculiarità, ad oggi quantomeno. Edifici dismessi da oltre 5 anni che causano criticità per uno o più dei seguenti aspetti: salute, sicurezza idraulica, problemi strutturali che ne pregiudicano la sicurezza, inquinamento, degrado ambientale, urbanistico, edilizio. In realtà poi il vero aspetto cruciale di questa legge è che pone in carico ai comuni una cosa molto antipatica, giusta ma antipatica, nel senso che io ritengo la rigenerazione urbana sia un messaggio culturale che Regione Lombardia sta percorrendo a falcate molto ampie, e ce n'è necessità perché siamo una regione molto attiva, quindi dobbiamo confrontarci con questi temi. Però sull'aspetto relativo al fatto che sia il comune che intervenga nei confronti di un privato è complicato, e oggi avviene già in particolari forme. Se c'è un edificio dismesso da oltre 5 anni con quelle caratteristiche, l'individuazione oggi presuppone un iter per cui a un certo punto, se il privato non interviene, Regione si sostituisce al privato. E voi capite che nelle nostre collettività, dove non abbiamo aree dismesse importantissime, questa cosa è antipatica. Non siamo nelle grosse città dove il rapporto tra gli amministratori e i cittadini è diverso e avviene attraverso comunque dei livelli intermedi. Quindi io lo dico senza nessun tipo di problema: in tutti i comuni che io ho seguito per le determinazioni sul 40 bis ho sconsigliato a qualsiasi comune di fare un'individuazione. Per quale motivo? Come hanno correttamente espunto sul tema le due ordinanze del TAR Milano rimesse alla Corte Costituzionale, dicono è già nella facoltà del responsabile del servizio e del sindaco emettere delle ordinanze laddove questo patrimonio genera una serie di problemi. Quindi io lascerei, come ho detto a un po' gli amministratori responsabili, il tempo a questa norma di essere anche avvertita, fatta propria da parte della collettività, dove uno a un certo punto capisce negli anni che non può più permettersi di tenere un immobile fatiscente e farlo godere agli altri, godere è ironico, ma deve a un certo punto pensare di intervenire. L'altro aspetto che riguarda l'articolo 40 bis vigente è quello relativo al fatto che su questi edifici c'è una premialità del 20%, non dell'indice di zona, ma l'indice di zona della SLP se questo lotto è saturo. Cioè, faccio l'esempio: se io in un lotto di 1000 metri quadri ho 1200 metri cubi e potevo averne 1000 perché ho un indice di 1 a 1, il mio incremento è sui 1200, mentre per gli altri articolati che vedremo l'incremento sull'indice di zona qui è anche sulle SLP se superiore. L'altro aspetto è quindi il comma 5, che è dal 20%, e il comma 10, che dà un... Torno sul comma 5. Questo 20% che poi può avere anche un'ulteriore integrazione, stabilisce la norma, e ve la leggo, così sono sicuro di non dare interpretazioni non autentiche. Il comma 5 dice: gli interventi sugli immobili usufruiscono di un incremento del 20%. E poi il comma 6 è riconosciuto un ulteriore incremento del 5% rispetto alla superficie lorda esistente per interventi che assicurino una superficie deimpermeabilizzata e destinata a verde non superiore all'incremento di superficie lorda realizzata. Il comma 10: tutti gli interventi di rigenerazione degli immobili di cui al presente articolo sono realizzati in deroga alle norme quantitative e morfologiche sulle tipologie di intervento, sulle distanze previste dagli strumenti urbanistici comunali vigenti adottati, i regolamenti edilizi, fatte salve le norme statali e quelle sui requisiti igienico-sanitari. Tornando all'origine dell'articolo, questo articolo dice anche che i comuni possono escludere per motivate ragioni di tutela paesaggistica parti del territorio. Ora, come avviene questa cosa? O voi li individuate, oppure il privato può fare una perizia giurata e asseverata, e a un certo punto viene proposto l'intervento, essendo un intervento che si avvale dei principi di deroga, è rimesso al Consiglio Comunale e viene fatto un permesso di costruire in deroga. Ovviamente il Consiglio Comunale in questo caso, a mio avviso, ha titolo per decidere se l'intervento è un intervento che merita oppure no, però prima di arrivare lì ci sono tutta una serie di step, per cui commissione del paesaggio, valutazione da parte dell'ufficio tecnico, gli strumenti che avete comunemente a disposizione per valutare la bontà di un intervento. Quello che si è pensato con l'ingegnere degli indatti, guardando un pochino le normative, guardando un po' quello che, lo si diceva prima, è l'attività edilizia di questo periodo, è stato quello di far sì che ci sia la possibilità di capire questa legge che tipo di attuazione può avere, atteso che si è scelto di non individuare immobili per le motivazioni che vi dicevo prima, per evitare di dover rincorrere un vostro concittadino e poi dover andare voi a intervenire. Dall'altra, sono interventi che comunque possono essere, prima di arrivare in consiglio, hanno dei livelli comunque di riscontro dove possono essere opportunamente valutati, e diciamo che in estrema ratio il consiglio potrebbe anche comunque riconoscere sì che un edificio è dismesso, ma non concedere delle deroghe. Poi ci sono due articoli invece con due delibere di giunta regionale che fanno riferimento al patrimonio in generale, quindi non deve essere dismesso, sono delle opportunità che vengono fornite alla collettività che ha delle abitazioni per poter intervenire. In questo caso ci sono due articoli della legge regionale 12/2005 con due delibere di giunta regionale come regolamento. La prima, l'articolo 11,5, consente di intervenire per raggiungere, vi do un esempio delle tipologie di interventi, poter migliorare l'edificio sotto un profilo sismico, realizzazione di servizi abitativi pubblici, aumento della sicurezza delle costruzioni relativamente al rischio sismico, la riduzione della vulnerabilità rispetto alle esondazioni. Tenete presente che dal 2017 noi abbiamo un regolamento sull'invarianza idraulica ed è stata fatta anche l'approfondimento con i rilievi LIDAR per il piano di gestione rischio alluvioni. Poi abbiamo la demolizione e delocalizzazione di edifici ad area a rischio idraulico e idrogeologico rispetto del principio di invarianza idraulica, riqualificazione ambientale e paesaggistica, utilizzo di coperture a verde, interconnessione tra verde e costruito. Questi diciamo che sono temi più appannaggio delle grandi realtà, non i nostri, che quando usciamo dal contesto del tessuto urbano consolidato ci affacciamo già sulla campagna nel giro di 5 minuti a piedi. Poi, demolizione di opere edilizie incongrue, realizzazione di interventi destinati alla mobilità collettiva, conferimento di rifiuti derivanti da demolizione selettiva, bonifiche di edifici di suoli contaminati. Tenete presente però che escludono questa possibilità al soggetto che è responsabile di questo tipo di inquinamento, interventi di chiusura di vani aperti finalizzati alla riduzione del fabbisogno energetico, applicazione di sistemi integrati di sicurezza e processi di gestione dei rischi dei cantieri, eliminazione delle barriere architettoniche. Su questo Regione Lombardia ha proposto poi una delibera di giunta regionale dando delle percentuali per ognuno di questi obiettivi raggiunti. Quindi fatte due riflessioni, siccome tutti questi provvedimenti, e secondo me su questo va dato atto che è un approccio molto moderno, da parte di Regione, tutti questi provvedimenti sono soggetti a monitoraggio, ma è un monitoraggio che tutto sommato interessa per primo il Comune, cioè capire se queste linee sono devastanti, se sono efficaci, che risultati danno, perché si possa intervenire. Perché le delibere che state assumendo stasera sono delibere che poi possono essere assolutamente riprese. Il paio con l'incremento, quindi abbiamo deciso di mantenere gli incrementi che sono dati da questa delibera di giunta regionale, il paio con questi incrementi lo fa la riduzione del contributo di costruzione. Quando voi andate a ritirare il permesso di costruire o la concessione edilizia di casa vostra, sapete che si dice in DLN no paga gli oneri. Ecco, paga gli oneri è invece il costo di costruzione, gli oneri di primaria, gli oneri di secondaria. Quindi è tutto il contributo. Quello che diceva prima il consigliere Pagliardi, chiedo scusa, quando vi diceva, chiedeva all'ingegnere degli indati cos'è il costo di costruzione. Voi avete la classe dell'edificio, si moltiplica per i 400 rotti euro al metro quadro per una percentuale. Anche questa parte è soggetta a una riduzione del contributo e questo è importante. Come diceva prima il consigliere Ratti, come avviene in tutti i comuni della Bassa Bresciana, gli oneri possono risultare o meno significativi. Sul contributo di costruzione invece questa riduzione ha un'incidenza lodevole. Detto ciò, anche qui con l'ingegnere degli indatti abbiamo ritenuto che non ci fosse una necessità di calmierazione di questi valori in maniera diversa. Si dà una prima fase applicativa, si valuterà a fine di un anno di applicazione e poi eventualmente si attenzionerà al Consiglio una proposta perché magari c'è necessità di maggiore attenzione. Quindi articolo 11,5, vi leggo nell'ordine le vostre delibere, quindi la 4, quella che ha aperto il Presidente, poi avete l'articolo 43 bis, la DGR 3509 al punto 6, e la DGR 3508 al punto 7, che sono quelli di cui vi ho appena parlato. L'ultima delibera è quella relativa, diciamo, alla mamma e al papà, perché secondo me li è tutti e due in questo caso, della rigenerazione urbana, l'articolo 8 bis. Mi sono sentito fare nell'ultimo mese sempre la stessa domanda. Cosa consente questo articolo? Questo articolo, secondo me, è un messaggio culturale molto forte, ovvero ci fa prendere coscienza del fatto che ad oggi è vero che gli interventi sul patrimonio edilizio esistente, il recupero di aree contaminate da bonificare, quindi è un discorso di carattere generale, non necessariamente un vestito su orzi nuovi. Ad oggi siamo talmente abituati a vedere gli interventi fatti con un business plan di carattere immobiliare. Cosa che non avviene invece per quando le imprese decidono di acquisire un pezzo di area per investirci, perché il loro business plan parte da un punto di ritorno che deve essere dato, quello che loro chiamano il break even point, dalle commesse che hanno. Quindi sono due punti di vista completamente diversi. L'immobiliarista, se vede che per bonificare ha un costo molto elevato, non interviene. L'imprenditore invece può essere che lo faccia per una convenienza data da mille motivi, anche semplicemente un viaggio di 40 camion al giorno che in un anno gli pagano l'area. Questa norma, a mio avviso, pian pianino riallineerà i valori del mercato, perché voi sapete che dal 2014 abbiamo la legge sulla riduzione del consumo di suolo, quindi tra 5-6 anni Regione Lombardia pian pianino sta continuando a stringere. Devo dire che nei confronti dei comuni lo fa con estrema delicatezza, ma è un tema ricorrente. Avete riduzioni che vanno dall'ordine dal 20 al 25% di ciò che è la previsione del documento di piano. Vale per tutti i comuni, eh? Il fatto di intervenire sugli ambiti edificati vuol dire che pian pianino toglie dal mercato un qualcosa che non ci sarà più, quindi non avrà più un valore. E quindi il valore lo assume per forza ciò che è edificato. Con l'adempimento di stasera, diciamo che peraltro su orzi nuovi è abbastanza articolato, mentre in altri comuni siamo stati semplicemente più addosso al tema del centro storico. Qui anche con il sindaco, il senatore Maffoni, si sono fatte delle riflessioni un po' più puntuali su alcuni brani della vostra città. Innanzitutto questo adempimento è condizio sine qua non da parte di Regione per poter accedere a eventuali finanziamenti sulla rigenerazione urbana. Questo è un provvedimento che verrà da parte di Regione Lombardia assolutamente monitorato, questo in modo particolare. consente, a fronte di interventi di un certo peso, di un certo impegno, una riduzione del 50% del contributo di costruzione, anche in questo caso, però sono interventi che devono essere interventi impegnativi, quindi oggetto di convenzione. La norma in particolare dice, Regione Lombardia darà delle linee guida che non sono ancora uscite, ma il concetto ha una sua logica, in funzione del fatto che tu mi dimostri che per intervenire lì c'è una diseconomia e viene capita l'entità, è facoltà dell'amministrazione riconoscere più o meno del 50%. Resta inteso che avremo un futuro che ci insegnerà a trattare queste cose, perché da una parte c'è la necessità di non favorire il privato e non fare un danno reale all'ente. L'altro concetto veramente innovativo è che gli interventi del 40, 40 bis, 40 ter sono tutti interventi, vi leggo la frase che viene utilizzata e che io condivido, costituisce attività di pubblico interesse. Io credo che rivitalizzare alcune parti dei nostri comuni, dei nostri paesi, sia effettivamente attività di pubblico interesse. Per quale motivo? Soprattutto i centri storici, perché nei centri storici abbiamo tutti i servizi della collettività. Io la volgarizzo un attimo, ma mi ricordo, io abitavo in campagna e quando dovevi fare qualcosa, taete in paese, cioè vai in piazza, parcheggi la macchina in piazza perché c'è il municipio, c'è la chiesa, c'è il fornaio, c'è tutto. E credo che comunque questo concetto valga ancora molto per noi, sia ancora sintomo del percepire cosa vado a fare in paese. Direi che a questo punto, per chiudere un pochino qui avevo riportato un po' gli articoli, ma per rendervela un po' più leggera ve li ho argomentati io, però questa presentazione poi la darò all'ingegnere e chi ritiene, la ritiene di interesse, però vi ho riportato proprio gli estremi di norma. Questa tavola, che poi vi apro comunque più nel dettaglio, è la tavola che dà la possibilità di inquadrare quali sono gli ambiti che abbiamo ritenuto inglobare nella rigenerazione urbana. E in maniera molto, molto pratica vedete che sono soprattutto i centri storici, sia quelli maggiori, ovviamente il vostro, qui nel centro, che i centri storici minori. E poi abbiamo individuato anche altre aree e soprattutto do subito una spiegazione su questa. Quando l'abbiamo guardata, direi che è di tutta evidenza per chi entra in Orzi Nuovi da Orzi Vecchi su Viale Adua, che sulla sinistra sembra un comparto che viaggia una marcia, quello sulla destra, a parte alcune attività, sembra un comparto che vuoi forse perché c'è il complesso, quello intorno al McDonald's che è lì dismesso da tempo, l'Orziana Park, grazie. Sembra effettivamente un complesso che ha una marcia meno o meno forte, meno o meno spigliata. Quindi col sindaco si è detto, ma perché non proviamo a capire cosa fare su questo tipo di aree? Al momento, secondo me, è impegnativo fare proposte che valutino poi degli obiettivi al concreto breve termine. Però l'idea era quella di dare un mandato al Consiglio di fare considerazioni in merito al, ve lo leggo proprio come l'abbiamo scritto, ma nella bontà del termine, un atto di indirizzo per la futura pianificazione affinché possa essere favorito lo sviluppo di interventi di rigenerazione urbana. Perché l'abbiamo scritto in questo modo? Tenete presente che la rigenerazione urbana non introduce varianti nel PGT, lavora in conformità. Ok, l'articolo 8 bis lavora in conformità. Vi consente gli usi temporanei, vi consente forme di semplificazione nelle procedure, consente la rete verde, rete paesaggistica, però non me ne vogliate, ma tanto Orzi Nuovi quanto Aghidi, dove abito io, la rete verde e la rete paesaggistica la percepiamo veramente noi perché ci viviamo in mezzo, ci basta uscire dal paese che c'è. Questo non vale per Milano, Bergamo, Brescia, dove la rete verde è fatta con degli stepping stone, cioè prima di arrivare al perimetro della città devo passare da un parco urbano, devo passare da un apposito viale alberato dove la vifauna, perché questo è il concetto della rete ecologica, ha degli passaggi particolari. Cos'è che è importante nel vostro articolo 8 bis? La possibilità di valutare proposte di riduzione degli oneri, possibilità di utilizzo di funzioni temporanee. È un'innovazione che è stata fatta sia nel 380, quindi nel testo unico nazionale, ma che è stata fatta anche a livello regionale. Quindi all'interno di un ambito voi potete decidere di autorizzare delle funzioni per 3 anni più 2, che sono sotto convenzione, che non possono pregiudicare la destinazione e la funzione dell'ambito, che possono andare quindi a introdurre delle funzioni non previste nel PGT, e questo potrebbe, in soldoni, detto fuori dei denti, potrebbe essere un buon viatico per l'amministratore che poi decide di mettere mano alla variante, magari di avere un riscontro per cui le funzioni pensate a suo tempo non funzionano e quelle insediate con una temporanea possono funzionare. Non è detto che vanno accettate punto e a capo, senza essere critici, però è una valutazione che può essere condotta. Tant'è che credo, al di là del mio lavoro che mi pone a contatto con voi quotidianamente, ma siate oggetto di richieste anche estemporanee e generalmente con obiettivi a breve termine, perché un po' è il tema della ripresa economica, un po' è la corsa a voler anticipare delle cose che si pensa siano futuribili. Quindi questo ambito, io adesso proverei anche ad aprire l'altra così ve li posso zoomare. Questo è l'ambito di Viale Adua in lato destro entrando in paese, quindi come si diceva prima qui la parte dell'Oceana Park e tutte queste aziende, di cui mi risulta alcune siano anche attive, siano anche aziende molto, molto positive, però effettivamente si ha questa percezione. Poi il fatto di provare a introdurre una valutazione sulla rigenerazione urbana in questo contesto, dove ci è arrivata peraltro anche una precisa istanza, se non ricordo male, su questo. Esatto. Poi questi sono gli edifici che ci sono sul viale del cimitero. Qui avete tutta la parte del centro storico. Qui si era già intervenuti con la variante al PGT, l'ultima che questo consiglio ha approvato. Si erano già introdotte qui le unità minime di intervento. Un passaggio, secondo me, fisiologico è quello di aggiungere al lavoro che venne fatto a suo tempo la possibilità, se ne è parlato col sindaco, di provare a dare un'ulteriore scossa a quell'ambito. Poi avete, ecco, resta inteso che gli immobili che sono vincolati, soprattutto 1089, quindi il monumentale, che oggi non si potrebbe neanche più dire 1089 perché c'è il decreto urbani, però per intenderci, principi di deroga, principi di intervento abbastanza tirati, non se ne fanno, perché prima veniva citata la circolare della soprintendenza. Sono due mondi che non corrono velocità diverse, sono divergenti, uno va a destra, uno va a sinistra. Quindi non ci sarà la possibilità di argomentare molto su questi immobili, restano lì belli o brutti come sono. Però laddove noi abbiamo i centri storici e non c'è una parte vincolata, abbiamo dato comunque la possibilità, per coerenza territoriale, la possibilità di applicare la rigenerazione urbana. Quindi, poi scendiamo qua a Barco, se non ricordo male. Ah, chiedo scusa, c'è anche questa.
La Madonnina dell'Olio.
Eccola qua, giusto?
Sì.
Perfetto. Poi scendiamo a... Allora abbiamo visto questo.
Convento Guzzano.
Questo.
La Madonnina.
Qui siamo a Barco. Poi spostandoci da questa parte abbiamo questi due, qui avete la Cascina Pieve, poi qui avete Ovanengo e vi spostate verso Cognolo.
La Cascina Abbazia.
Esatto, grazie, non mi ricordavo il nome delle cascine perché... E poi ci spostiamo qua dove siamo a Pudiano. Chiedo scusa? Questa? Questa? Sì, sì. Questa?
Che quella è l'Abbazia.
E ecco, questi sono gli areali dove si propone la rigenerazione e l'incentivazione, ecco, ribadendo che con l'articolo 8 bis lavorate in conformità al PGT e non introduciamo nessun tipo di deroga. Quindi l'incentivazione economica e la... Il Comune, assumendo questa delibera, risulta adempiente rispetto ai requisiti che Regione Lombardia richiede per accedere ai bandi sulla rigenerazione urbana, e d'altro canto avete la possibilità di valutare l'introduzione di usi temporanei o ridurre gli oneri di urbanizzazione. Quindi secondo me è una cosa che vi vedrà tutti, anche territorialmente, raccogliere un po' di istanze e fare delle proposte. Chiudo semplicemente sul 40 bis, che è un articolo potenzialmente, secondo me, l'articolo che traccerà un percorso, perché quello più che accorcia le distanze sugli interventi e consente un'interlocuzione direi quasi forzata con le pubbliche amministrazioni. La versione che io avevo visto e che oggi mi hanno passato emendata, in consiglio è stata di molto migliorata, perché alcune volontà espresse secondo me non erano, da parte del legislatore, non erano uscite con poi la dovuta chiarezza, e devo dire che nonostante la commissione territorio avesse fatto secondo me un lavoro anche di avvicinamento in funzione delle due ordinanze depositate alla Corte Costituzionale, aveva introdotto dei concetti un po' impegnativi. Diciamo che ha introdotto un limite temporale, cioè devono essere edifici dismessi a una data, quindi non è una legge che continua in eterno, altrimenti giustamente dicono, tutti continuano a dire che hanno edifici dismessi e tutti vorrebbero avere il 20%, tra l'altro le percentuali sono pensate dal 15 al 25 adesso, che mettono assieme un po' i ragionamenti di prima, però danno un limite temporale e hanno oltretutto introdotto un concetto che nella versione originaria non c'era, del provvedimento uscito dalla Giunta, che è una delibera che può essere aggiornata. Adesso io aspetto di vederla pubblicata sul BURL, perché questa è una, credo che sia che provenga dal Consiglio regionale, perché vedo che ha tutte le varie firme. L'altro aspetto, però ecco, non c'è un comune che si è fermato su questo, perché quelli che erano pronti come voi sono andati avanti tutti, devono essere state introdotte delle proroghe anche per l'8 bis e per gli altri adempimenti. Ora, delle quattro delibere di cui vi ho parlato io, più quella del recupero di piano terra di cui vi ha parlato l'ingegnere dell'Indati, ad oggi, 21 giugno 2021, le cose stanno così. Recupero dei piani terra 8 bis e 40 bis da assumersi entro il 30 di giugno. Le altre due delibere che vi sono state portate sono una sorta di informativa decisionale, ma informativa, perché sono già in vigore dal novembre dell'anno scorso. Io avrei concluso, Presidente.
Grazie, Ingegner Bertocchi. Ora qui non so, perché gli interventi... appunto, perché ci saranno delle domande, ma è talmente ampio che... Comunque, la parola Ratti.
Magari. Però, scusi Presidente, ci sono gli europei.
Poco significative le partite. Cioè, in merito al 40 bis non mi è molto chiara la finalità, cioè sostanzialmente devono essere individuati degli edifici con quelle caratteristiche, diciamo così, negative che sono state elencate, oppure se non si fa in questa fase si individuano delle aree dove non si possono indicare questi edifici, giusto? Cioè noi possiamo deliberare, di fatto noi delibereremo nessun edificio con queste caratteristiche e il territorio tutto disponibile, cioè potrà essere successivamente il privato autonomamente, con perizie asseverate, eccetera, dichiarare queste caratteristiche. Ma non mi è sfuggito, è premiale per il cittadino avere un edificio così riconosciuto, evidentemente il presupposto è che ce l'abbia, o è sanzionatorio o punitivo? Non mi è sfuggito questo, perché dicevi che la Regione diceva che... Ecco, questo qui è una. Facciamo così. Tanto questo è il primo, no? Così esauriamo questo. No, vabbè, una per ogni...
Sì, adesso volevo comunicare che ha vinto l'Austria, che dobbiamo incontrare quella.
Sì, l'ho scoperto venendo
così,
qua.
Così ci mettiamo a posto con gli europei. Altri interventi? Non ho capito bene perché stavo...
Beh, io risponderei una a una così...
Risponde una a una, allora prego.
Ovviamente sto scherzando, sono qua a disposizione, no, facciamone una per volta, sono qua a disposizione finché serve senza problemi. Il 40 bis individua gli edifici e una volta individuati gli edifici scattano una serie di obblighi. In estrema ratio, se il privato è inerte di fronte a questo tipo di sollecitazioni, interviene la pubblica amministrazione. E io questo è un concetto che ho proposto a tutti di evitare, perché non siamo comuni da 60.000 abitanti. nel senso che vi conoscete tutti. L'altra cosa è, perché vi ho fatto questa proposta? Perché in qualsiasi momento, con una perizia giurata e asseverata, se il privato ha intenzione, cioè se il privato ritiene di intervenire e di godere delle premialità che gli vengono concesse dalla legge, il privato fa una perizia giurata e asseverata, ovviamente con l'obiettivo che io tra un anno parto, se l'amministrazione mi dice di sì. L'altro aspetto del 40 bis è, ma io consento le deroghe e consento l'incremento, perché potrei escludere anche delle zone. Ad oggi, stante i vincoli, il PGT, per come è posto, tenendo presente che l'ultimo livello spetta al Consiglio Comunale perché è un permesso di costruire in deroga, e questo lavoro ha portato a dire, vediamo se c'è qualcuno così coraggioso da intervenire e proporsi. E poi, se questi livelli intermedi non funzionassero, se arrivo al Consiglio, il Consiglio si trova in difficoltà a dover dare alcuni riscontri, perché in fin dei conti il Consiglio si esprime su temi di pubblica utilità, pubblico interesse, non è tenuto ad avere competenze tecniche, si è detto con l'ingegnere degli indatti e col sindaco, eventualmente valuteremo di mettere a punto un qualcosa che consenta di poter filtrare queste cose, dicendo il Consiglio alcune cose non le ritiene nemmeno di vederle. Però ad oggi è prematuro, perché abbiamo a livello di pianificazione tutto quello che ci serve per poterle fare queste valutazioni. Quello che assumete stasera, secondo me, è vantaggioso perché non vi pone... Sì, 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 secondo me sì, ecco, questa però è la mia personale opinione.
Prego, vai avanti, tieniti lì che così finisci.
L'ultimo, questa, non in ordine, questa, non ho capito lo spicchio a destra di Via Addua. Di fatto, cos'è che andiamo ad approvare?
Qui non approvate nulla, è un ambito sul quale non si fa un'applicazione estesa della rigenerazione urbana, perché ci sono alcune realtà che sono dismesse ma sono in fase di acquisizione, ma tra l'altro sono anche recenti, c'è una dismissione dovuta alla noncuranza, non al fatto che sono lì da anni. Quindi, per non andare a toccare dei punti, perché c'è a livello anche di piano, lo dico io che su quest'area ci ho lavorato, quindi non posso demandare ad altri le valutazioni, mi sono permesso di dire all'ingegnere degli indatti e al sindaco, al momento invece di porre un tema di rigenerazione urbana, dato che è una delibera che possiamo aggiornare annualmente, lì facciamo un ragionamento di carattere complessivo con il PGT, perché i temi che si sono posti quando ci siamo seduti a ragionarne partono da qua, dove abbiamo gli ambiti di trasformazione, per arrivare fino a qui.
Quindi contestualmente, a questo, dall'approvazione delle aree di rigenerazione, contestualmente diamo un indirizzo come Consiglio a dire,
esatto,
ci impegneremo nei prossimi adempimenti su questo ambito.
Quindi qui non avete un'applicazione nell'immediato della rigenerazione, perché in questo momento non l'abbiamo colorata come le altre.
Quindi un indirizzo...
Questo è un atto di indirizzo, perché...
Però è di fatto già indicativo. Poi non ho capito il senso di aggiungere i nuclei di antica formazione, quelli periferici, Cascina, Pieve, Convento Guzzano e Madonnina dell'Olio. Questi, vabbè, non è che però non capisco l'utilità.
Perché a fianco di questi edifici ci sono... Prego, sindaco.
No, ci riferiamo a chiudere gli edifici...
Che sono al fianco di questi.
Cioè, di fatto sono le canoniche quelle lì. Per cui...
Sì, esatto, però...
Non c'è ristorante, cioè di qua dalla strada,
no,
qui
no,
è roba proprio.
Ci riferiamo proprio a quella.
Per favorire il recupero.
Una volta...
Sì, sì.
Perché l'idea era quella di unire al valore storico testimoniale il fatto che questi edifici hanno in parte sempre, generalmente, tra l'altro uno dei casi che citava lei è uno di quelli più a nord, dove il complesso edilizio è veramente limitato. Però effettivamente in quel caso la rigenerazione di quell'ambito è una via di mezzo tra, perché ricordiamo che questa delibera è una delibera che assume il tema della rigenerazione urbana, noi l'abbiamo vestita come tale, ma è anche una rigenerazione territoriale, cioè chi passa da lì è abituato a vedere quella parte di paesaggio, il fatto che venga recuperata è un fattore positivo. Ecco, la si è pensata così.
Il chiedo, il poligono di tiro non è stato preso in considerazione in questo ambito, perché di fatto l'area oggetto di rigenerazione vista dei diritti sostanzialmente, cioè la possibilità di aderire a contributi, quindi nell'ipotesi di allenare quell'area, facendola diventare ambito di rigenerazione, potrebbe acquisire un valore superiore e essere appetibile, non lo so, però questo qui. L'ultima domanda in merito invece alle la cessione del 20% dell'incremento volumetrico su tutto il territorio. Penso sia l'articolo 8, giusto? È quello o no?
Sono le delibere di giunta regionale.
Lei scusa, 35.
La 3508 e 35.
Okay, scusa, ho sbagliato. L'attuazione del...
Sì, però ecco, non è un incremento secco.
No, appunto, infatti volevo chiedere questo. Se era possibile andare a individuare, cioè vedere meglio i criteri, quali sono i criteri per cui c'è il corrispondente adeguamento volumetrico e capire quali possono essere applicabili alla realtà orzeana sostanzialmente. In particolare io penso che... questo tipo di intervento sia finalizzato e deve essere monitorato sul centro storico principalmente. Sul resto del centro storico, sul resto del tessuto urbano, penso che questo sia né di grande interesse, ma anche se lo fosse, ben venga l'incremento volumetrico. Io penso che la preoccupazione e l'attenzione debba essere focalizzata sul centro storico, in modo che l'incremento volumetrico non vada poi a stravolgere quello che è l'assetto, ancora una volta, come... cappotto del nucleo di antica formazione dentro le mura venete. Quindi se si poteva vedere insieme, se è possibile, nel concreto quali secondo voi possono essere, secondo lei o secondo gli ingegneri dell'Indati o secondo gli amministratori, quali possono essere effettivamente e concretamente gli incrementi volumetrici, perché l'ipotesi di esondazione, cioè, oppure di demolizione e ricostruzione in altro sito perché è facente parte di un'area gullenale, penso che questo non sia una cosa che ci interessa, però io penso che quelli che ci interessano sono abbattimento, barriere architettoniche e adeguamento e miglioramento antisismico, però volevo capire un po' come si possono concretizzare, se effettivamente poi ci sono delle rispondenze, perché così dalla mia ignoranza non so se riesco a focalizzare. Io penso che l'adeguamento antisismico nel caso di ristrutturazione, cioè di demolizione e ricostruzione, di fatto ci sia sempre, quindi corrisponderebbe ad ogni demolizione e ricostruzione un incremento, mi sembra, del 10 o del 15%, e il massimo è il 20% di tutti questi, o si sommano, cioè la somma non può fare più del 20%? E poi ho finito.
Allora, va posta una precisazione, l'incremento non può superare il 20%, quindi io posso attivare anche quattro interventi che tra loro cumulati possono darmi l'80%, l'incremento è sempre del 20%. Vi apro la DGR perché, come vi diceva il consigliere Ratti, ad ogni tipologia di intervento è associato, sono quelli che vi ho letto io prima velocemente, ma qui vediamo anche una contezza percentuale leggermente... Sì, ci metto un attimo perché sta lavorando con l'hotspot. Comunque, ad esempio, quando la norma vi parla di realizzazione di servizi abitativi pubblici e sociali, ai sensi della Regione Lombardia nel 2016 ha proposto un intervento normativo ad hoc sui servizi abitativi pubblici, da il 15% e il 10%. Ok, datemi un secondo che appena riesce a scaricarla. Questa la posso chiudere o devo tenerla aperta?
Magari già che intanto che carica, Presidente.
Prego. Prego, Ambrogio. Parola a Paiardi.
Io credo che, come è stato detto all'inizio, questo è il primo passo. È il primo passaggio per indicare un percorso di condivisione rispetto alla rigenerazione, al recupero. E credo, Sindaco, che spesso... dalla campagna elettorale in avanti, noi sul discorso delle aree dismesse ci abbiamo un po' così sollecitato, valutato la pericolosità di chi è rimasta lì senza controlli, senza verifiche, liquidazioni, fallimenti. Ne abbiamo in giro tanto, anche se è vero, quell'area lì noi abbiamo delle eccellenze, produzioni di vetro, carrozzerie, cioè abbiamo, diciamo così, è compromessa e quindi è condivisibile appieno l'indicazione di quel percorso che è stato e che avete indicato. Così pure credo che sia condivisibile il discorso del territorio, perché io ho scoperto da poco la questione della chiesetta della Pieve di Ovanengo, e lì se non hai un piccolo recupero tra l'allevamento di cani, i prismi realizzati e la casa del custode, lì il problema, ed è di un'artistica straordinaria, lì non la recupereremo mai rispetto alle questioni, così pure le frazioni e tutto l'altro ragionamento. Allora, premesso che condividendo questo tipo di passaggio, che è il primo passaggio, è opportuno che magari davvero ci giriate la normativa e dico magari al segretario che ha più memoria, se l'ingegnere le gira la documentazione che ha detto prima, normativa di sintesi, sarebbe opportuno anche per noi averla, e quindi se ce la gira. Perché il recuperare tutte le delibere regionali come stiamo facendo, credo c'è un po' di imbarazzo e credo un po' di incertezza anche nel percepire noi il discorso normativo che regola tutto questo. Anche se in parte, per chi un po' ha detto i lavori, ce lo siamo costruiti in questi tipi di percorsi partendo rispetto alla salvaguardia. Oggi però noi dobbiamo parlare in un linguaggio diverso. Qui il discorso dell'aumento di superficie, i recuperi, e poi magari se ha caricato ci dice esattamente dov'è il discorso del dettaglio, noi avremo la possibilità di cambiare faccia al di là dell'interesse pubblico. Perché oggi, e venendo da Brescia, quell'area a destra dà proprio l'impressione di qualcosa che deve essere ripreso, rigenerato, rimesso insieme. Come conciliare l'interesse privato con l'interesse pubblico? Questo mi sembra, se me lo confermo per cortesia, il passaggio è sempre il Consiglio Comunale, no? Può essere accettata la rigenerazione senza la capacità di incrementare volumi e di non dare benefici. Magari altrettanto la questione può essere, ripeto, su questo tipo di principio, una valutazione complessiva. Vedo le aree proprio fronte strada utilizzate in termini diversi in anni passati, quindi come punto di riferimento, oggi sono lì da più anni e quindi in qualche maniera hanno bisogno di questo tipo di incentivo. E non ho capito male, il Consiglio Comunale ha un'ulteriore possibilità rispetto al discorso normativo di rendere appetibili ai privati quelle aree. Quindi mi sembra avesse detto il 5%, il 20% e un 5% in più sul discorso verde, recupero e tutta la questione.
Esatto.
Ecco, quindi su questi tipi di aspetti, condividendo che anch'io faccio 100 metri, siamo fuori del discorso del verde, è un po' un'analisi, diciamo così, che sa da fare certamente, ma su Orzi Nuovi ritengo che non possa essere questa la priorità in questo tipo di contesto. Bisognerebbe comunque capire insieme, e questo il percorso sarà, quanto dura? 3 anni più 2?
Gli usi temporanei però.
Ah, gli usi temporanei.
Gli usi temporanei.
Diversamente va nel PGT, quindi i tempi sono quelli?
È una facoltà che è concessa, quella dell'uso temporaneo, ma deve essere convenzionata e deve essere opportunamente garantita.
Perfetto. Cioè,
quindi non è che
abbiamo dei paletti, ecco.
Assolutamente, direi. No, ma come dicevo, l'uso temporaneo non deve pregiudicare la destinazione e la funzione per cui l'ambito è pensato. Okay. Quindi cosa vuol dire? Io consento al soggetto che mi chiede di poter intervenire di fare quella cosa se la ritengo fattibile. Okay. Ovviamente con le condizioni di agibilità, non può farla solo perché è temporanea in qualsiasi condizione. Resta inteso che si deve impegnare a ripristinare i luoghi. La norma è costruita bene perché dice: qualora tu fai delle opere di urbanizzazione che vengono buone per l'intervento del PGT, quel punto ti vengono riconosciute quando tu erai invece l'intervento del PGT.
Allora, ci sono tutte le condizioni.
Però ecco, io volevo solo dirle, è un argomento per noi che lo vediamo tutti i giorni e con voi che ci fate domande, fortunatamente, è molto ampio, molto complesso, sono tanti articoli tra loro diversi, quindi come abbiamo detto anche sia col sindaco che con l'ingegnere, quello che lei auspica come work in progress è essenziale, perché sono risposte territoriali, peraltro non estemporanee, sono cose impegnative. Ecco.
Il nostro territorio comunque, se noi guardiamo il tema complessivo della Madonnina dell'olio, è una vita che noi dovremmo affrontarlo. La questione delle cascine che sono state identificate dall'abbazia in avanti sono anni di cui se ne discute. Oggi noi dovremmo mettere sul tappeto un'appetibilità legittima, ma con la tutela di un interesse pubblico che è il principio generale che guida l'attività amministrativa. Quindi su questo aspetto io ritengo che in questo World in Process che noi stiamo ragionando, progressivamente entreremo secondo me nel dettaglio sempre di più, è uno strumento, poi magari ci ragioniamo sulla tempistica, perché a richiesta dell'interessato o di iniziativa anche pubblica?
Sì. Diciamo che sono soprattutto pensate per iniziativa pubblica, sì, ma anche perché...
Ma il pubblico non avendo risorse o accedendo a risorse che la Regione metterà a disposizione, come abbiamo detto, allora si aprirà. Ma oggi, siccome c'è qualche...
Diciamo che lato privato ha le agevolazioni sulla riduzione del contributo, quello sì.
Sì, perché ecco, se l'area è dismessa, per esempio l'area andare al cimitero, lì è un'altra di quelle aree che in qualche maniera...
Ecco, io volevo solo fare una precisazione, visto che negli ambiti di rigenerazione urbana ad esclusione degli edifici con vincolo monumentale, ma per quale motivo? Al di là del fatto che gli edifici con vincolo monumentale non sono tantissimi, ma sono vincolati, e un motivo l'avranno. Atteso poi il fatto che l'idea di portare questa delibera stasera vuol dire che ci si sta sostanzialmente rinnovando un appuntamento, non comunque a medio breve periodo, se qualcuno dirà che è il caso di tirare dentro anche gli edifici e la soprintendenza manderà linee di guida diverse da quelle che ha mandato, si potrà anche inserirli. Ad oggi inserire quello sarebbe un mero esercizio di scrittura, sapendo che su quelli non si può intervenire. Ecco. Scusate la precisazione, ma magari è un messaggio che...
No, ma siccome la complessità del problema è una visione generale del nostro territorio, perché noi non potremmo fare diversamente che guardare il futuro. E il vero problema del futuro è che la pianificazione urbanistica ha già dettato le linee guida. Oggi noi interveniamo su ferite che sono importanti e che fanno fatica e danno anche, come si può dire, una difficoltà ulteriore a chi è già insediato. Io sto pensando davvero all'area dell'Orchard Park e Compagnia Bella, che sono davvero, che tu faccia la tangenziale, che faccia la e sono davvero delle ferite grosse sul nostro territorio, che certamente non pagano l'immagine della nostra comunità. Grazie.
Grazie Paiardi.
Io, Presidente, ripartirei dalla DGR che mi si è aperta adesso, quindi posso rispondere al consigliere Ratti.
Grazie.
Allora, il consigliere ci chiedeva di capire quali sono le percentuali sugli interventi, non su tutti, ma quelli che Orzi Nuovi potrebbero trovare effettivamente interesse, per farla breve. Quindi, lasciando perdere la realizzazione di servizi abitativi pubblici, aumento della sicurezza delle costruzioni relativamente al rischio sismico e alla vulnerabilità rispetto alle esondazioni, tenete presente che la possibilità di intervenire sugli edifici sono proprio dati dal DM del 2018, avete la possibilità di intervenire o con un semplice miglioramento sismico, quindi sono interventi localizzati che riducono la fragilità della struttura, oppure con un adeguamento sismico to cure. E prima, mi pare di capire, il consigliere Ratti volesse dire: se demolisco un edificio devo costruirlo con le regole di oggi. Ovviamente le regole di oggi sono regole che mi portano nell'antisismico, e a questo punto avrei un incremento del 15%. Quello sopra 10% è solo un miglioramento. Poi riduzione della vulnerabilità rispetto alle esondazioni sono percentuali più basse, se non poi relativamente alle zone a rischio R4, ma stiamo parlando di zone veramente sfortunate. Poi abbiamo demolizione o delocalizzazione di edifici in aree a rischio idraulico, idrogeologico, anche comportanti la riqualificazione degli ambiti fluviali. Qui sono dati incrementi importanti, ma tenete presente che è un'incentivazione su un qualcosa che generalmente è posto in aree sostanzialmente a rischio. Quindi si incentiva la persona a delocalizzare l'edificio. Poi, rispetto del principio di invarianza idraulica, idrogeologica, gestione sostenibile delle acque meteoriche, risparmio idrico e conseguimento del drenaggio urbano sostenibile, io su questo mi sento di dire che è uno dei temi più complicati che affrontiamo, perché è costoso, perché l'invarianza idraulica in comuni che hanno la falda un metro e mezzo sotto il livello del piano di campagna, l'invarianza idraulica non è semplice. Vi dico, se voi prendete Ghi di Montichiari avete falde che scendono dai 30 agli 80 metri, trovate ghiaia praticamente. Come vi spostate da Lino, Manerbio, venendo verso di voi, zone che cominciano a essere torbose e la falda sale, e quindi il drenaggio urbano sostenibile è molto più complicato. Avete voglia, dovete fare delle cisterne dove accumulate l'acqua e poi la rilasciate in un secondo momento. In questo caso, con sistemi che gestiscono le acque pluviali, c'è un regolamento regionale, il 7 del 2017, attraverso interventi di tipo verde naturale avete un incremento del 15%. Però anche qui sono impegnativi, perché la gente non rinuncia volentieri all'edificabilità a favore del verde profondo, ma se riduco il verde profondo faccio fatica ad avere il drenaggio urbano sostenibile. Poi ci sono altri sistemi, il 10%, e qui c'è tutta un'indicazione. Riqualificazione ambientale e paesaggistica con utilizzo di coperture verdi, qua da voi praticamente niente. Demolizione di opere edilizie incongrue, questo è un articolo che va bene soprattutto per i grossi centri urbani dove effettivamente ci sono opere edilizie incongrue. Qua Orzei Nuovi non è un tema. Poi chiudiamo con la realizzazione di interventi destinati alla mobilità collettiva, anche qui all'interscambio modale, quindi interscambio ferro-gomma, ok? Poi avete conferimento di rifiuti per le demolizioni selettive, e qui vengono premiate ovviamente, come vedetelo un po' come il premiare per la raccolta differenziata. Ecco, la manalizzo. Queste sono le SLP in funzione delle modalità. Almeno 70% in peso dei rifiuti non pericolosi generati durante la demolizione e rimozione, e dicono ad esclusione degli scavi, devono essere avviati ad impianti che fanno recupero di materia, quindi non in discarica. Poi rapporto percentuale tra volumi di inerti provenienti da processi di recupero, riciclaggio, sottoprodotti, gli end of waste, e il volume totale degli inerti necessari alla produzione di intervento pari ad almeno il 15%, però non sono cose banalissime, ecco. Poi qui addirittura l'applicazione di criteri ambientali minimi. Quindi io ho l'impressione che sia tutto molto figo, ma nella fase attuativa sono cose che non danno tutto quello che è giusto che ci siano. In alcuni contesti diranno tantissimo, nei nostri contesti daranno una mano a quei casi isolati, però ecco perché abbiamo ritenuto con l'ingegnere di non starli oggi, cioè c'è una conoscenza del territorio che fa presupporre che probabilmente non avremo degli interventi che andranno a rovinare il vostro tessuto urbano consolidato, se è quella la preoccupazione. Però ecco, la mia valutazione è sempre da tecnico, poi magari voi che vivete il territorio avete altri tipi di sensibilità. Apro l'altra, poi mi taccio, che è quella relativa alla riduzione degli oneri. L'impostazione è la medesima, la faccio vedere a appannaggio di tutti, visto che abbiamo visto la prima. L'impostazione che avete su queste DGR, che devo dire queste due, a differenza di altre, hanno il dono della chiarezza, e anche qui stesso tema che poneva prima il consigliere Ratti, a fronte dell'intervento avete la riduzione del contributo di costruzione. Quindi se volete vederle sono scaricabili da internet, digitate DGR 3508 3509, vi vengono nelle prime.
Sono comunque allegate alle
delibere. Le allegate l'ingegnere alle delibere, perfetto.
Grazie all'ingegnere Bertocchi, parola al sindaco, volevi aggiungere qualcosa?
Sì, no, era solo innanzitutto per ringraziare il lavoro fatto dall'ingegnere e dall'ufficio tecnico per aver appunto portato queste delibere in approvazione questa sera. Ma volevo aggiungere alcune osservazioni. Innanzitutto questo è un adempimento sul quale noi abbiamo fatto un avviso alla nostra comunità. per questi adempimenti di questa legge di rigenerazione, la legge 18 regionale. No, perché quando sento parlare di nostro comune, appetibilità, cioè, ci rendiamo conto che sono arrivate sei richieste. Di queste sei, quattro più o meno sono la stessa proprietà, forse cinque. Quindi ci rendiamo conto che questo, io lo considero, ma non perché è questa amministrazione che lo fa, chiunque, anche le prossime, questo sarà un inizio di un qualcosa. È la fine di quel che è stato, come è stato il passato. Noi non possiamo pretendere, se non abbiamo una strada decente che ci collega alla Brebemi, se abbiamo una strettoia anziché una strada, non potremo mai svilupparci. Bisognava pensarci forse un po' di anni fa a questo. Cioè, i territori che si sviluppano, i territori che crescono, i territori sono quelli che investono, sono quelli che partono da lontano, sono quelli che vedono le cose molto prima, sono quelli che magari fanno una politica non solo di raccolta di voti, ma lungimiranti, magari rischiano di non essere rieletti, ma vedono il futuro di una comunità, di un territorio. È successo Orzi Nuovi negli ultimi 10 anni questo? Non lo so, a me non sembra, non lo so. Negli ultimi 20 anni? Io non credo. Non credo, perché se siamo qui ancora così, che non riusciamo a collegarci, che per arrivare a Brescia dobbiamo passare in 10 paesini e per collegarci all'autostrada dobbiamo passare in un imbuto e non riusciamo ancora a farlo, non abbiamo ancora, abbiamo un progetto che anche questo, ne abbiamo discusso anche con il consigliere provinciale Ratti, passato un anno, siamo ancora lì a vedere come farlo, ma non è così che si fanno le cose. Mi dispiace, ma questa io non ho le grandi pretese di fare grandi cose, ma devo fare quello che potrò fare con quello che ho trovato e quello che ho. Sento parlare di grandi piste ciclabili, è la cosa che desidero più del mio mandato, vorrei riempire Orzi Nuovi di piste ciclabili, lo vorrei fare, ma non ho trovato un mezzo progetto di piste ciclabili, mezzo progetto che collega le frazioni, non arriva neanche a Ordi, si ferma a metà. Per partecipare ai bandi, per partecipare a un qualcosa per ottenere, lo dobbiamo fare tramite questo, e tramite quello dobbiamo i progetti, dobbiamo investire in progetti, cosa che non è stata fatta. Questo purtroppo va detto. Se in un'ottica di sviluppo, in un'ottica di bisogna pensare a questo, che secondo me non si è investito in questo. E adesso ci troviamo a dover ripartire. Io lo considero l'anno zero questo, dal punto di vista urbanistico, dal punto di vista perché quello che abbiamo appena passato sono stati 2 anni di congelamento di tutto per i motivi che tutti quanti sappiamo. Oggi ci troviamo a ripartire. Con tanto coraggio, con tanta voglia di fare, con le risorse che abbiamo, perché se di oneri arriva a 100.000 euro all'anno, non possiamo costruire le grandi piste ciclabili. Bisogna essere onesti con noi stessi e con i nostri cittadini. Le risorse non è che cascano, le risorse bisogna trovarle, bisogna produrle per poter realizzare. E noi ce la stiamo mettendo tutta. Con questo adeguamento a questa legge regionale iniziamo un qualcosa per vedere se si smuove, per dare degli incentivi, per vedere se si può rivitalizzare la nostra comunità con tanti sforzi. Metteremo mano anche e vedremo se riusciremo più avanti con una variante per capire se riusciamo a fare. Questo è quello che possiamo fare. Io credo che questa sera abbiamo portato all'ordine del giorno del Consiglio Comunale un lavoro che riguarda appunto questo adeguamento, questa rigenerazione, questo stimolo a un qualcosa che deve stimolare un pochino, mettere in moto un po' quello che è l'economia edilizia, l'economia territoriale, e quindi naturalmente la maggioranza voterà a favore per queste delibere, e ringrazio ancora l'ufficio tecnico, l'ingegner Delindati e l'ingegner Bertocchi.
Grazie Sindaco, non ci sono altri. Ratti?
Cioè, anch'io penso che questa è possibilità, questa legge sulla rigenerazione urbana che di fatto va a emendare la legge sul territorio, la legge 12 del 2005, di fatto sia un correttivo che arriva in corsa su un provvedimento che era nato con ben altre finalità. Ricordo la legge 12 era quella che diceva fate il PGT entro un tot tempo, e questo ha fatto sì che tutti i comuni, compreso il nostro, sono corsi a fare i PGT, e sapete bene che in quel periodo, 2005, fare i PGT consisteva nel espandere il territorio, inserire nuove aree di consumo del territorio. Poi nel corso degli anni la politica è cambiata, è ancora la modifica della legge 12, tramite la legge Beccalossi si è introdotto il consumo zero, e adesso finalmente, necessariamente, i tempi sono cambiati. Diceva bene, gli oneri adesso sono 100.000 euro, nel 2006 erano 1.200.000, 1.800.000 euro, nel corso degli anni sono sempre calati fino ad ora, perché di fatto il mondo è sostanzialmente cambiato. Io penso che quindi questo tentativo, come è stato detto, è un tentativo molto innovativo, nuovo, che cerca di interpretare i tempi, e bisognerà vedere se i tempi verrà interpretata nella maniera corretta. Penso che sia una buona sfida, sia una sfida ambiziosa, però abbia anche poca concretezza in sé. Bisogna vedere, appunto, come è stato detto, se i proponimenti, le intenzioni, anche il fatto che solamente sei che di fatto sono due, si sono proposti per fare questi interventi, dal fatto che probabilmente o non è stata capita o non era comprensibile, oppure non si è incontrata la domanda che veniva da chi aveva l'intenzione di rigenerare, o gli strumenti attuativi non sono compresi o non sono adeguati per rispondere a questo caso. Quindi io penso che, in linea di principio, io penso che questo sia un provvedimento generalmente positivo. Non vedo che l'amministrazione, pur essendo una cosa positiva, l'abbia presa di petto e abbia voluto farla subito. La legge è del 2019, veniamo due anni dopo, nonostante sia perfettamente nei termini, perché sono stati prorogati, ma questo penso che sia una cosa abbastanza diffusa, al di là del Covid, alcuni comuni l'hanno fatto, però penso che sia giusto riflettere e capire se effettivamente com'era meglio organizzarla per rispondere appunto alle aspettative. Adesso arriviamo a un proponimento, a delle deliberazioni, sono 4-5, che danno delle risposte. Io penso che questo non cambi il futuro di Orzinuovi. Penso che, è vero, gli ultimi 10 anni sono di una competenza, però Maffoni c'era 15 anni fa. Io quando siamo arrivati 10 anni fa, ci siamo trovati, guarda caso, l'Orziana Park in completa evoluzione e espansione. Maffoni era l'assessore al commercio. Penso che non sia stata quella la lungimiranza di cui abbiamo bisogno. Penso che noi siamo, dico anche Paiardi perché ha giocato un ruolo importante, siamo arrivati in provincia nel 2014 e Maffoni c'era 5 anni prima, ma lì le strade non se le sono viste, quando invece in altri territori di strade se ne sono fatte magari anche troppe. Quindi penso che sia giusto programmare, penso che la strada stavolta arriverà, spero che sia la più conforme alle esigenze del territorio. Sicuramente non è motivo di vanto i 5 anni che ci abbiamo messo per cantierizzarla, ma penso siamo arrivati al punto definitivo. Penso che siamo pronti per cantierizzarla necessariamente entro la fine dell'anno, e penso che questo, è vero, dà delle risposte al territorio e probabilmente favorisce e rende appetibili alcune aree che possono essere rigenerate, perché probabilmente delle espansioni saranno molto, non impossibili, perché ci sono ancora dei SUAP qua e là che nascono, però penso che il futuro sia in questo senso, cioè sfruttare al meglio quello che si ha e conservare quello che è possibile ancora conservare. Ci vuole un'evoluzione che sia, come detto, io sono contro la decrescita felice, io sono per una crescita felice, però che sia una crescita sostenibile. Penso che dobbiamo riflettere tutti insieme per vedere quale può essere il futuro della nostra comunità di crescita felice. Io penso che questo dia un contributo positivo alla crescita e concorra alla crescita del nostro territorio, che comunque, al di là di tutto, è comunque un territorio appetibile, ma che sta vivendo necessariamente una crisi, perché anche gli altri territori a questo punto fanno parte della competizione. Quindi è necessario dare una svolta in più, una spinta in più. Io non so quali progetti ha messo in campo questa amministrazione. Io so, per esempio, che uno dei pochi progetti che è stato realizzato, ma è una banalità rispetto a questi temi che sono di sicuro di portata molto più ampia, di lungo respiro, era il progetto di ampliamento delle scuole materne che non è stato preso in considerazione, e attaccato a questo progetto c'era la realizzazione del parcheggio che, secondo me, saggiamente è stato realizzato. Quindi la ciclabile era la ciclabile che poteva essere realizzata. Io non ho visto in questi anni la redazione di un progetto che porta la ciclabile di Barco a Orgi Nuovi. Là il progetto c'era, è disponibile, e se avete visto anche la cifra non è facilmente realizzabile. Non sto dicendo che potete realizzare le cose di cui non avete le risorse. Però non volevo entrare in polemica, se non rispondere al sindaco. Io penso che l'intervento sia nel suo complesso un intervento che è un adempimento normativo che abbia degli aspetti positivi. L'unico, così faccio l'intervento complessivo su tutti i punti, secondo me la preoccupazione più grossa, che comunque secondo me può essere uno stimolo di riflessione sempre nell'ottica di conservare quello che si ama per migliorarlo, io penso che la concessione degli incrementi volumetrici estesa su tutto il territorio sia un rischio, non dico che sia negativa, penso che sia un rischio soprattutto, cioè anzi esclusivamente, non super, perché è all'interno delle mura venete. Io penso che qui, laddove c'è il piano particolareggiato, ci sia la necessità di agire quantomeno con i piedi di piombo. Io non dico che lo strumento del piano particolareggiato sia uno strumento moderno e forse neanche attuale. Io penso che una revisione di questo strumento sia necessaria, l'avevamo detto in fase di approvazione del precedente PGT, che questo strumento deve essere rivisto anche nella sua applicazione. Io penso che probabilmente pianificare tutti gli edifici del centro storico ipotizzando l'evoluzione o gli interventi che si possono fare sia una cosa complicata, forse anche inutile. Secondo me bisognerebbe, come avevamo tentato, ma poi devo dire non siamo andati a fondo, o meglio siamo andati a fondo con la proposta, bisognerebbe fare sì che si valuti intervento per intervento nel contesto e dando delle agevolazioni volumetriche, senza dubbio, perché possono essere date, però che siano monitorate, siano contestualizzate laddove vengono, altrimenti così mi sembra una via libera e che vada fuori controllo il piano particolareggiato, le cortine, gli interventi all'interno del centro storico. Questa è una preoccupazione, però nel concreto penso che il 20% si riesca a ottenere facilmente, poi bisognerebbe vedere concretamente dove ci sono quelle problematiche che possono andare a stravolgere la cortina piuttosto che creare degli sbalzi o delle cose disomogenee nel contesto. Perché se ho capito bene, una volta approvata acquisita questa DGR, di fatto anche all'interno del centro storico, se c'è un edificio con la possibilità di essere recuperato, gli viene automaticamente, se soddisfa quei criteri, dato il 20% in più in deroga al PGT, in deroga alle altezze del PGT, non in deroga al regolamento edilizio. Però giusto. Quindi sostanzialmente il nostro voto, penso, è positivo su tutti i punti, tranne che sul punto relativo agli incrementi volumetrici, o meglio, è positivo anche su quelli, però noi, se è possibile, però non so se in questa fase è possibile, escluderei l'area dei nuclei di antica formazione dalla possibilità di aderire, di beneficiare di questo incremento volumetrico. E contestualmente però, oppure con l'impegno a rivalutare il piano particolareggiato con un atto di indirizzo che dica sì, che bisogna concedere incrementi volumetrici, ma previa valutazione puntuale sull'opportunità o meno in base al contesto, in base all'edificio, in base alla zona. Non so, questo se vogliamo poi discuterlo nel punto specifico, se no gli altri penso che...
Grazie, Ratti. A questo punto poniamo in votazione...
Non ci sono più interventi.
No, vi sento che non credo ci siano interventi. Ancora? No, non ho alzato la mano nessuno. Poniamo in votazione i punti uno per uno, esatto. Così ognuno si regola come votare. Dunque, il punto numero 4, adempimenti comunali previsti dalla legge regionale 18-2019 avente per oggetto misure di semplificazione e incentivazione per la rigenerazione urbana e territoriale, nonché per il patrimonio edilizio esistente. Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 12-2005, legge per il governo del territorio ed altre leggi regionali, individuazione degli immobili di cui all'articolo 40 bis, comma 1, della legge regionale 12/2005, SMI ed esclusione di ambiti del territorio comunale dalle disposizioni di cui ai commi 5 e 10 del medesimo articolo 40 bis. Chi è favorevole? All'unanimità. È immediata esecutività di questo? All'unanimità.